Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buonconsiglio e di Radio Colbe, benvenuti a tutti voi qui nella nostra tavola rotonda che, come ogni mese, noi dedichiamo a qualche tema di ordine spirituale. Il titolo di questo mese è collegato anche a ciò che avviene proprio scusatemi, in questo mese, che è il Carnevale. Il titolo che abbiamo voluto darle però è un po' controcorrente, no? Anche un po' provocatorio, ed è il Carnevale santificato. Prima di tutto però, prima di introdurre questo tema, volevo salutare gli ospiti Claudio Nalin e Oscar Grandotto. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Oh, dunque, strano titolo, no? Carnevale santificato, che cosa vuol dire? Beh, questo attributo, un po' così, questo aggettivo, se volete, così particolare, ce l'ha dato un santo, cioè San Pio da Pietrelcina, che si è inventato questa faccenda del carnevale santificato. Che cosa voleva indicarci il santo del Gargano? Ci voleva invitare a fare tutto il contrario del carnevale, cioè voleva invitare noi fedeli e tutti coloro che sono animati da buona volontà, insomma, a riparare. Riparare che cosa? Riparare un po' quello che avviene, no, per antonomasia durante il carnevale. E adesso sarebbe curioso, ma non ci perdiamo tanto tempo nel dire, no, che il carnevale forse deriva dal latino carnem levare, che è uno strascico di quelle che erano le feste dionisiache o i Saturnali romani. Tutte queste cose, cari amici, le potete trovare sull'enciclopedia. Però sappiamo per certo che il carnevale è una accentuazione di questo, diciamo pure di questo clima dissacratorio, di questo clima che porta al rovesciamento dell'ordine, che porta, se volete, anche alla dissolutezza, no? Che già, diciamo, è la piaga, l'incredulità, la dissolutezza, la stoltezza di questi nostri tempi, di questi tempi che stiamo vivendo. Allora io, prima di cedere la parola a Claudio Nalin e a Oscar, volevo soltanto segnalare un fatto, ecco, che noi troviamo ben espresso nella intervista che Suor Lucia di Fatima concesse a padre Agustin Fuentes. Stavamo parlando degli anni 50, era l'anno 58 in cui venne pubblicata. La lettera in realtà è del 26 dicembre del 1957. Qui Suor Lucia dice una cosa molto, molto importante, che la Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al messaggio del 1917, che molto presto, dice lei, Dio castigherà il mondo, che il castigo sarà materiale, e la cosa più sconvolgente, se volete, è che qui Suor Lucia calca la mano, dice: lo dica padre, lo devo dire al Papa di allora, che era Pio XII, che il demonio sta attaccando la battaglia decisiva contro la Madonna, perché ciò che affligge il cuore immacolato di Maria e di Gesù è la caduta delle anime religiose e sacerdotali. Il demonio fa di tutto per distrarci, qui vediamo il carnevale, e toglierci il gusto della preghiera. E poi c'è un avviso: ci salveremo oppure ci danneremo. Ecco, a questo punto io però lascio, come al solito, la parola a Claudio Nalin, un po' per partire da questi spunti e vedere un po' di seguire questa traccia olfattiva, se volete, che Padre Pio ci ha dato con questo titolo, Carnevale Santificato.
Beh, diciamo, dovremmo dire che mentre il mondo dice che la carne vale, Gesù Cristo dice la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Pensa che scontro frontale proprio, no? Cioè, non giova nulla è lo spirito che conta. Per cui già, diciamo, con queste parole è come mettere una bomba, come dire, far saltare un palazzo, diciamo, con la dinamite, no? Con una parola di Dio salta per aria tutto. In pratica è vero, diciamo che il significato magari era questo, dunque fino al martedì grasso, diciamo, si può vivere allegramente, diciamo così, ma dal mercoledì delle ceneri, ecco, iniziava: ricordati, o uomo, che sei polvere e in polvere ritornerai. Cioè è come una mazzata in testa, no? Perché quella polvere che ti viene in testa, speriamo che entri anche nella tua memoria, ecco, ti ricorda che praticamente tu ritornerai in polvere, per cui cerca di metterti a posto durante la Quaresima, cambia vita, veramente convertiti, perché diciamo, io propongo cose completamente diverse da quelle che ha proposto il mondo. Cioè io propongo, chi vuol seguire me, cioè nel mio regno, vero, rinneghi se stesso, rinneghi la carne, vero, ecco, prenda la sua croce e mi segua, ecco, per cui diciamo è una proposta proprio in contrapposizione netta, ecco, a quella del mondo, che in verità, fosse vero che il carnevale dura soltanto alcuni mesi, noi abbiamo ormai il carnevale che dura 365 giorni all'anno, pertanto diciamo il carnevale santificato proposto da Padre Pio, che naturalmente si intendeva sia di, diciamo, dell'amore di Dio e sia dei peccati degli uomini, visto che era un confessore straordinario, ecco, e proponeva appunto ai buoni cristiani, che perlomeno vogliono essere buoni cristiani, a non essere come Caino, ma che non dicano sono forse io custode di mio fratello, ma che si dispongano praticamente alla preghiera, alla riparazione, vero, veramente per vivere questa esperienza, vero, di collaborazione con Gesù, che è il divin redentore, il divin riparatore. Ma diciamo questa riparazione viene, visto che ha iniziato con Fatima, possiamo andare avanti, diciamo, se stessimo attenti, vedete, passano gli anni, i decenni, anche il secolo, sembra che non abbiamo capito proprio niente, ma proprio niente. Allora Fatima inizia con le apparizioni dell'arcangelo Michele, il quale viene proprio a far che cosa? A insegna la preghiera di riparazione, cioè già l'abbiamo detto in altre trasmissioni, vero, la cartella clinica del secolo, cioè non credono, non adorano, non sperano e non amano, e invita i pastorelli appunto a offrire preghiere e sacrifici, ecco, e fede, speranza, carità, fiducia, ecco, al Signore, e l'adorazione, perché diciamo saremmo passati all'idolatria, e oggigiorno c'è veramente l'idolatria che galoppa, diremmo così. Ma vedete, poi subito passa alla riparazione, cioè alla riparazione nei confronti, diciamo, la riparazione eucaristica, perché mostra, ecco, un'altra cartella clinica, cioè nel secolo che avrete davanti, ecco, voi vi troverete in queste condizioni, vedrete Gesù Cristo maltrattato, dissacrato, profanato in tutti i modi come non c'è mai stato in precedenza. Difatti Dio mette le cose come precedenza, no? Allora, prima il San Michele, che il suo nome vuol dire chi è come Dio, vero? E mostra e dice pure: guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Pertanto questo peccato è gravissimo, in quanto l'Eterno Padre dice che Gesù dice: io non riesco più a trattenere il braccio della giustizia, di mio padre nel vedere come mi trattano nell'Eucarestia. Ecco, allora mostra, diciamo, questa prima parte, cioè perdita di fede e riparazione alla Santissima Eucarestia, perché appunto sarebbe orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Ecco, diciamo, vedendo questo primo quadro, poi diciamo la Madonna viene a proporre, cioè mostra un altro quadro, mostra l'inferno, vero? Visto che oggi diciamo si va in giro vestiti da diavoli, pensa un po', che belle maschere, che bel carnevale, cioè, ma dico, ti vesti da diavolo vuol dire che dovresti crederci, visto che ti vesti da diavolo, invece la gente non crede manco di andare a finire dannata se non cambia vita. E diciamo, poi abbiamo il grande inganno, che è rivolto praticamente ai cristiani cosiddetti buoni, cioè dico cosiddetti buoni perché in realtà vedremo, non so, c'è qualcuno che tocca il microfono perché io sento dei rumori in sottofondo, per cui allontanatevi magari. Allora, qualche giorno fa, vero, c'era il Vangelo dove Gesù guarisce quel cieco, vero, gli impose le mani e gli chiede, dice: vedi qualcosa? E dice: vedo la gente, dice, vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Allora, diciamo che questo che credeva di vedere, vedeva gli alberi che camminano, per cui cos'è che vedeva? Ecco, questi sono i cristiani cosiddetti buoni, no? Che credono di essere convertiti, ma vedono ancora gli alberi che camminano, cioè non vedono ancora, diciamo, le cose chiare e nette come sono realmente, vedono gli alberi che camminano. Ecco, oggigiorno quanti sono quelli che vedono gli alberi che camminano? Dico, vabbè, uno potrebbe anche vestirsi a carnevale da albero che cammina, perché siamo a carnevale, però diciamo che questi lo vedono tutto l'anno, gli alberi che camminano. Cioè, seguire Cristo vuol dire imitare Lui, l'imitazione di Cristo, cioè la riparazione. Ecco, pertanto noi siamo chiamati in questo tempo, ecco, all'amore verso Dio come riparazione, e l'amore verso il prossimo, perché diciamo non vogliamo che vada dannato, per cui non vogliamo fare la figura di Caino, visto che qualche giorno fa già si parlava, ecco, di Caino. Però queste immagini, queste letture che ci vengono proposte, ecco, se uno vede gli alberi che camminano vuol dire che non ha capito niente, no? E invece, ecco, è chiaro e netto. Il cristiano, diciamo, che deve sempre stare attento alla parola di Dio, non a quella degli uomini, che cosa dice il Signore? La carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Allora, diciamo un'immagine molto semplice, semplificata, no? Diciamo, metti in bocca una ciliegia, mangi la carne, gusti la carne della ciliegia e sputi l'osso, no? Il nocciolo, no? Ecco, però cosa significa questo, no? Tu pensa che il nocciolo, che praticamente se lo pianti genera un albero, per cui giova molto, tu lo sputi e ti mangi soltanto la carne, che non giova nulla perché entro qualche ora, diciamo, come è entrata esce pure. E così è anche la parola di Dio, che praticamente noi l'ascoltiamo, ma però sputiamo in un certo senso la parte spirituale dell'incarnazione, cioè bisogna che questo nocciolo, diciamo, germini e formi un albero. Allora, la parola di Dio che io sputo perché entro da un orecchio, esce da quell'altra, invece è quella che mi dà la vita, che dà la vita alla mia vita, alla vita del cristiano vero, che per me vivere è Cristo. Ecco allora che Padre Pio invitava i suoi figli spirituali al carnevale santificato, e difatti noi tra qualche giorno partiremo proprio in pellegrinaggio e andremo a San Giovanni Rotondo a far che cosa? Il carnevale santificato. Non so ancora quanti lo facciano, noi per grazia di Dio, io questa cosa sono da anni, decenni, non so, sarà 50 anni che lo faccio, ecco, vado a San Giovanni Rotondo, ecco, obbedendo al padre spirituale che voleva che si facesse il carnevale santificato. Ma il carnevale santificato vuol dire devi tagliare con tutte le cose che non servono e riempirle di cose che servono, per cui mettete la segreteria telefonica, diciamo, dite sono impegnato in altra conversazione, cioè non possiamo noi leggere tutti i messaggi, me ne arrivano 50, ma li leggo, perché cosa faccio? Se leggo tutte queste cose qua, alla fine cosa serve? Serve a farmi perdere tempo, e io il tempo, che è un dono così importante, ma stiamo ben attenti, ve lo grido nelle orecchie, noi capiremo che il valore del tempo, quando saremo in purgatorio e non usciremo di là finché non avremo pagato fino all'ultimo spicciolo, allora capiremo cos'è il tempo sprecato lo passeremo anche in purgatorio. Ecco, diciamo, questo flash vero che ho voluto dare, e invito anche voi, perché io sento dei rumori, qualcuno muove, non so che cosa muove, giornali, libri o che cosa, insomma, state buoni, perché è peccato sentire, sembra che ci sia un topo che continua a rosicchiare, state buoni, vero, state attenti a quello che fate, sento i rumori io. Allora, praticamente dobbiamo stare attenti, vero, dobbiamo stare attenti al tempo che è un dono di Dio, e con questo mi fermo un attimo, ecco, per dare la parola, ecco, a voi, ad Oscar, non so chi vuole intervenire.
Sì, ecco, io, tanto per procedere in modo organico e ordinato, avevo buttato giù così una piccola riflessione, una breve riflessione che adesso vi vorrei proporre. Ecco, diciamo che non a caso, proprio nel cuore del tempo di Carnevale, la liturgia ci ha proposto in questi giorni questo passo del Vangelo che ben si adatta e parla ai nostri cuori proprio a riguardo al tema di questa trasmissione. Con riferimento, ecco, all'esperienza di Noè, si scrive in Luca, capitolo 17, versetti 26 e 30, come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni dei figli dell'uomo. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire. Piantavano, costruivano, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si rivelerà. Ecco, ogni anno anche in questa nostra povera nazione, che è diventata molto più pagana e molto meno cristiana, come ha ricordato anche Claudio poco fa, ecco, viene festeggiato questo tempo di Carnevale, il periodo che, come è stato ricordato, va dal giorno successivo all'Epifania del Signore fino al martedì precedente, il mercoledì delle Ceneri. Notiamo che durante questo tempo molte persone, ecco, si travestono mettendosi addosso ogni sorta di vestiti e di maschere, vengono organizzati molti balli in maschera, sfilate di carri allegorici e un po' dovunque. In relazione a queste cose, ecco, vengono tenuti molti concorsi per eleggere la maschera più bella, il carro più bello e così via. Oltre a tutto ciò, le persone di questo mondo purtroppo si abbandonano ad ogni scherzo di cattivo gusto, perché, come dicono loro, a Carnevale ogni scherzo vale. E poi c'è un abbandonarsi a gozzoviglie e ebbrezze di ogni tipo, quasi che esista una netta separazione tra i tempi dell'anno dedicati a Dio e quelli in cui, al contrario, è possibile abbandonarsi alle peggiori bassezze. Si tratta di uno scherzo, dunque, che tale non è, perché con esso rischiamo di giocarci il destino eterno. E quindi possiamo dire che, come ha sottolineato anche Claudio, i figli di Dio non devono festeggiare la festa di Carnevale in alcun modo, perché essa è un'opera infruttuosa delle tenebre a cui i figli della luce non devono partecipare. Secondo quanto ci ricorda San Paolo, non siate dunque loro compagni, perché già eravate nelle tenebre, ma ora siete figli, siete luce nel Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto, riprendetele. Questo passaggio è tratto da Efesini, capitolo 5, versetti 7, 8 e 11. Si tenga quindi presente che per opera infruttuosa delle tenebre la Scrittura intende qualsiasi cosa che non porta frutto alla gloria di Dio. Perciò, ecco, nell'ordine dello Spirito vale questa regola aurea per cui non esistono situazioni neutre. O si porta gloria a Dio o si porta gloria al nemico di Dio. Consideriamo infatti il Carnevale. Si può dire che forse che festeggiandolo ci si santifica o che festeggiandolo ne ricaviamo un qualche utile o che facendolo in nome di Dio viene glorificato Dio stesso in noi? Niente affatto, anzi avviene purtroppo proprio il contrario a causa degli eccessi che vengono commessi. Ecco perché ci dobbiamo astenere da esso e lo dobbiamo riprovare. Ma purtroppo non tutti sono di questo sentimento tra il popolo di Dio. Infatti, alcuni credenti adulti, per compiacere ai loro figli, a Carnevale li vestono, come ha ricordato Claudio, con i vestiti di Carnevale e mettono sulla loro faccia le maschere. E loro dicono, ma lo facciamo per i bambini e non per noi. Ma la Scrittura, la Sacra Scrittura che dice, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Proverbi 22, 15. E poi la Scrittura dice ancora, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione comune. Romani 15, 2. E quindi, ecco, non bisogna compiacere al prossimo anche nel male. Per questo, quindi, non dobbiamo compiacere ai nostri figli a Carnevale vestendoli da Zorro, da Superman, da qualche altro personaggio televisivo in voga, ecco, ai nostri giorni. Tutto ciò non servirebbe altro che avviziare i nostri figli a spendere tanti soldi inutilmente a fare biasimare la dottrina di Dio. E valga quindi in conclusione il monito rivolto all'apostolo delle genti, ai Romani, e che ben si addice quindi al tempo di Carnevale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E quindi ci si può chiedere in conclusione, con riferimento proprio al tempo di Carnevale, come pure ad altre ricorrenze pagane, se sia lecita agli occhi di Dio questa sorta di, le chiamerei, di sdoppiamento di personalità. E questo, su questo vorrei, ecco, chiamare ancora in causa Claudio. Questa sorta di trasformismo, Claudio, per cui sarebbe possibile il compromesso tra luce e tenebre? A questo dubbio, ecco, dà una risposta sicura anche la parola di Dio, cioè Gesù Cristo è il medesimo ieri, oggi e sempre. E questo principio granitico vale, penso, a maggior ragione per il tempo di Carnevale. Cosa ne pensi, Claudio?
Ma allora, se io penso, Oscar, dovresti allontanare un po' il microfono perché si sente praticamente il tuo respiro e sei troppo vicino, soffia. Allora, attenzione, voi pensate per esempio il Gay Pride, che cos'è? È una carnevalata oscena e anche questo Carnevale ci toccherà vedere, diciamo, ragazze vestite da prostitute, uomini vestiti da tutto. Praticamente c'è l'incitamento vero ad uscire dal sentiero che ci è stato, diciamo, proposto da nostro Signore Gesù Cristo per seguire, ecco, quello del maligno praticamente, ecco. Se noi pensiamo, no? Se tu segui Gesù Cristo, guardando a terra dovresti vedere ad ogni passo, diremo così, ecco, il cristiano che veramente ha capito cosa vuol dire seguire Cristo, dovrebbe vedere per terra, diciamo, ogni passo una goccia di sangue. Perché? Perché Gesù c'ha i piedi forati, e allora seguire colui che, diciamo, ci dona il suo sangue per salvarci, ecco, diciamo, dovrebbe veramente farci puntare lo sguardo a colui che ci rende raggianti. Ecco, guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti il giorno del giudizio, perché cosa avete fatto? Chi avete seguito durante la vostra vita? Ecco, noi abbiamo addirittura le proposte, vedi il fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, ho visto dei video in cui qualche vescovo, vero, si è messo la ciliegia al naso, si è vestito da pagliaccio e ha celebrato la messa da pagliaccio. Ecco, ho visto sacerdoti celebrare la messa a ritmo di rock, cantare cose, praticamente di tutto e di più. Ora, se uno non si rende conto che il nemico praticamente ti fa fesso, no? E tu canti Chiesa di Dio, popolo in festa, vuol dire che veramente sei ebro, vero? Perché hai bevuto troppe, diciamo, troppe seduzioni del maligno, per cui sei ebro, ecco, cioè ascolti il nemico che ti rende ebro, ecco, e invece di seguire Gesù Cristo che praticamente dice convertitevi, vero, e credete al Vangelo, cioè dobbiamo entrare nel suo regno, ma per entrare nel suo regno dobbiamo seguire lui, perché se non seguiamo lui, in quale regno finiremo? Domanda. La Madonna l'ha fatto vedere a Fatima, dice guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, ecco, e li distragga dal nemico e li riporti nella via della salvezza. Ecco, questo è importante. Ma poi, diciamo, sempre torno a Fatima perché, diciamo, lì io trovo tutto, ecco, poi leggo mille messaggi, non mi dicono quello che dice Fatima, allora sentite un po'. Dice, ma Francesco andrà in paradiso 9 anni, eh? Sì, ma dovrà dire molti rosari. Ora, non so, l'uomo intelligente dovrebbe domandarsi, scusa, se Francesco ha 9 anni per andare in paradiso deve dire molti rosari, ma io quanti ne devo dire? Ma quanti ne devo dire? E invece praticamente no, basta dire 3 Ave Marie, no, allora poteva dirgli la Madonna, basta che tu dici 3 Ave Marie, no, devi dire molti rosari, cioè la penitenza, ecco qui è interessante il punto, diciamo che uno... Noi sappiamo che il mercoledì delle ceneri saremmo chiamati a fare digiuno, ma insomma, ma se facessimo digiuno dalla televisione, facessimo digiuno dallo smartphone, ma facessimo il digiuno dalle chiacchiere inutili, ma sarebbe più fruttuoso, che poi alla fine, diciamo, mangiare non è un peccato, no? Se uno mangia quel poco che gli serve, comunque è un segno, ecco. Ma è che mentre magari digiuniamo da un pasto, penso che fatica, no? Che poi ci sono quelli che per dimagrire fanno tanti di quei digiuni per calare di peso, no? Per la vanità, anche per la salute forse, ma insomma devi dire molti rosari. Cosa significa dire molti rosari? Lo spiega sempre San Michele Arcangelo. Dicendo molti rosari vuol dire che tu devi occupare il tempo nella preghiera. E quando i bambini stavano giocando al pozzo di Arneiro, vero? Arriva San Michele e gli dice, ma che fate? Giocate? Pregate, pregate molto e offrite costantemente, pensate, cioè costantemente, cioè non quando ne avete voglia, no, costantemente, sacrifici al Signore, vero? Per la conversione dei poveri peccatori. Allora, questi bambini stavano giocando, non facevano nessun peccato, per cui non facevano nessuna carnevalata. L'angelo gli dice, ma che fate? Giocate? Allora, ma se viene da noi dovrebbe pigliarci a schiaffi, no? Per dire, ma che fate? Guardate le cose che offendono Dio, ecco, invece che riparare i vostri peccati continuate ad accumulare debiti, ma che fate? Ma siete insensati? Ma il Vangelo, voi che cosa ne fate del Vangelo, no? Cioè, ecco, riparare, cioè il carnevale santificato, ti fa entrare, diciamo, in un circolo che è quello delle anime sante che seguono Gesù Cristo, che hanno compassione degli infelici, hanno compassione dei peccatori. La Madonna a Fatima non l'hanno mai vista sorridere, mentre noi sghignazziamo e facciamo e cantiamo anche in chiesa, facciamo una cagnara. La Madonna, che è la Madonna, per cui l'Immacolata che sta in paradiso assunta in cielo, ecco, non l'abbiamo mai vista sorridere, no? Allora, capite? Cioè, se uno guarda queste immagini, dice, ma io dove sono? Nella camera dove stagionano i salami, non lo so io. Ecco, ma praticamente c'è proprio, l'uomo è distratto, il nemico gioca sulla distrazione, perché finché guardi da una parte non puoi guardare da quell'altra, tu vedi al massimo, cristiano come sei, vedi gli alberi che camminano, pensa un po' come fai a vedere Gesù Cristo, te che vedi gli alberi che camminano. Allora Gesù lo toccò un'altra volta, vero? E poi vide chiaramente, ecco, come stavano le cose, vide come tutti gli altri, ecco. Ma a noi abbiamo i ciechi, la scorsa tavola rotonda, cos'era? Non credo, cioè non vedono, non, cioè hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, hanno orecchi ma non ascoltano. Praticamente quella tavola rotonda era in preparazione di questa, no? Per mostrare che praticamente uno entra nel carnevale ma non vede, non sente, non parla, non reagisce a tutte le proposte del mondo, della carne e del demonio, ecco. Invece di prepararsi e dire, noi non possiamo permetterci di fare queste cose, voi pensate, negli oratori si fa il carnevale, no? Però negli oratori non si fa l'ora di adorazione, il catechismo, no, tu vai in oratorio, ci sono i bambini che giocano, che cantano, musica a tutto volume, di quella proprio che è ossessionante. Ecco, quando andavo all'oratorio io, il prete, prima di cominciare a giocare tutti in cappella, esposizione del Santissimo, catechismo, benedizione, e poi si poteva anche andare a giocare, perché vedete, cercate prima il regno dei cieli, il resto, con lo spirito che tu esci dalla cappella, poi non è che puoi passare a vivere esattamente il contrario, no? Ti segue anche questo profumo di incenso che hanno usato durante la benedizione. Ecco. Adesso io non lo so se conviene fare una piccola pausa musicale, intanto le persone possono riprendersi e masticare un po' di questi alimenti che noi abbiamo proposto. Cosa dice Antonio?
Sì, adesso diamo un piccolo stacco musicale in maniera tale che anche coloro che volessero partecipare, in che senso? Di lasciare alla regia le loro osservazioni e le loro domande, lo potranno fare in questo piccolo intermezzo. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Stiamo seguendo, lo sviluppo, di questo tema della tavola rotonda, cioè del carnevale santificato, così come lo ha indicato San Pio da Pietrelcina. Io, nella ripresa di questa nostra tavola rotonda, volevo fare questa osservazione, sempre, posta sulle nostre labbra da Lucia, da Suor Lucia, insomma. Abbiamo sentito, e lei lo dice molto chiaramente, che la Madonna le ha ripetuto più di una volta che i rimedi ultimi dati al mondo, no? Per controvertire lo strapotere di Satana, sono, come abbiamo sentito, il Santo Rosario, quindi la preghiera, l'adorazione eucaristica, soprattutto la riparazione eucaristica. E io qui però vorrei aggiungere quello che dice ancora Suor Lucia, cioè anche la devozione al cuore immacolato di Maria. Qui vorrei fare una domanda a Claudio, nel senso di dire, Don Gabriele Amort, per esempio, sembra che abbia riaffermato che secondo lui questa consacrazione in realtà non è mai avvenuta. Insomma, anche qui, se ci dici qualche cosa su questo fatto, cioè, insomma, almeno su questo punto, ecco, ci siamo attenuti alle richieste della Madonna a Fatima, oppure in qualche modo abbiamo fallito anche in questo senso?
Ma guarda, il problema è sempre questo, che noi, per non dar fastidio agli uomini, no, infastidiamo il cielo. Allora, ma qualcuno diceva, sapete, magari parlando della Russia, magari questi si offendono, per cui noi dobbiamo cercare di andare d'accordo per l'ecumenismo. Ma perché, scusa, se io consacro, dunque tu sei devoto della Madonna, bene, io consacro al cuore immacolato, posto che ti voglio bene perché sei mio fratello, ti consacro al cuore immacolato di Maria. E loro potevano dire forse, ma come vi permettete voi di consacrarci al cuore immacolato di Maria? Ma cos'è, una bestemmia, una parolaccia? Cioè, cos'è? È male quello che sto facendo? Si spiega, vero? Abbiamo i canali diplomatici, vero? Di dire, dunque la Madonna ci ha chiesto questa cosa, io penso che voi sarete contenti, in fin dei conti siete devoti della Madonna. La Madonna mi ha chiesto, ecco, di mettervi dentro nel suo cuore immacolato. Vi avete qualche problema se lo facciamo? No, dico, ma anche se l'avessero, io devo obbedire alla Madonna prima di tutto. Allora, diciamo, per capire, no, proprio a padre Gabriele Amort, adesso io le parole non ce l'ho davanti, ma praticamente lui dice, secondo me non l'hanno fatto completamente. Dice, non l'hanno fatto completamente perché dice, ma dicono che Lucia avrebbe detto che la Madonna era contenta di quello che ha fatto. Allora lui dice, ma questa lettera ce l'hanno fatta vedere noi, questa lettera dove lei dice che la Madonna è contenta, dice non ce l'hanno fatta vedere, no? Per cui volevano tranquillizzare tutti quanti, no? Per questo processo di dissacrazione che continua ad andare avanti. In pratica la Madonna dice così, infine mi consacreranno la Russia, sembra, io non lo so se tutto ciò è vero, ma sembra addirittura che Putin, vero, abbia chiesto al Papa attuale di consacrare la Russia al suo cuore immacolato. Io non so se è vero, se non è vero, ma sembra che sia vero, e diciamo che questa cosa non si è trattata proprio. Ecco, non si è mandata avanti. Allora, praticamente il senso era questo. Infine mi consacreranno la Russia al mio cuore immacolato, però alla fine anche il mio cuore immacolato trionferà, però alla fine me lo consacreranno, prima le avranno trovate tutte le scorciatoie, i passaggi, ma per vedere forse la Madonna si accontenta, no? Dico, ma che facciamo? Giochiamo con il cielo e scherziamo con il demonio? Ma dico, se ci ha chiesto una cosa, quella cosa si fa. Se l'angelo, diciamo, rimprovera i bambini perché perdono tempo, noi di tempo abbiamo già perso 100 anni perché è passato il centenario delle apparizioni di Fatima, pensa un po', 100 anni persi, ecco, non saremo in queste condizioni. Ma diciamo, io ricordo quando la Madonna Pellegrina ha fatto il giro d'Italia, diremo così, no? Processioni, tutte dalle finestre, cioè tutte le finestre che davano sulle strade, con lo stendardo, con i fiori, con i ceri accesi e canti, c'era la città intera che seguiva la Madonna. Ho seguito la Peregrinazione Marie che aveva fatto praticamente i Cappuccini insieme a Donnello, Don Attilio, ho partecipato e ho visto cosa produceva la Madonna. Io ho visto per esempio, vediamo un pochettino, dove era questo qui, era in Umbria, Sì. E il vescovo diceva, ma sì, se volete farlo, cioè io non ho niente in contrario, però dice, non penso che ci sarà un grande seguito, e ha dovuto ricredersi e dirlo pubblicamente, non ho mai visto una folla così enorme, la città intera, vero, seguire la Madonna, piangere, confessioni a non finire, la Madonna, se la lasciamo lavorare, se la lasciamo fare quello che ci ha chiesto, fa i miracoli. Io ero presente, vedevo nelle città queste cose, no? Ecco, allora, nonostante tutte queste meraviglie viste, ancora noi dobbiamo girarci intorno, ecco, facciamo le cose sempre a metà, parzialmente. Allora i bambini pregavano, dicevano rosario, però hanno giocato. Ma che fate? Giocate? Allora, neanche il tempo di giocare gli ha concesso l'angelo a tre bambini, pensate un po', quelli che hanno la responsabilità della salvezza dell'umanità, che giocano sulle parole o giocano non so su che cosa, no? Allora, sono cose terribili, scusate, io ogni tanto vi richiamo, state lontani da quel microfono perché sento di quelle scariche, no? State lontani dal microfono, vi prego. Ecco, allora, queste cose, diciamo, avvengono perché noi sempre prendiamo la leggera il tutto. Quando finiremo in purgatorio, dico, se siamo fortunati, perché di questi tempi andare in paradiso sarà molto difficile, visto e considerato che Francesco di 9 anni per andare in paradiso dovrà dire molti rosari, voi immaginate oggigiorno che noi guardiamo molti messaggi sullo smartphone, diciamo, guardiamo molti TG, noi chiacchieriamo con tutti, ma non diciamo molti rosari, ecco. Pertanto il paradiso, credo che siano così pochi, ma così pochi, stretta è la porta, vero, che porta alla salvezza, e larga è la via che porta alla dannazione, e ha fatto vedere le anime che andavano all'inferno, e addirittura proprio in quantità come scintille, come di un grande incendio, ma fosse solo questo. Diciamo da qualche parente, diciamo, della monaca, dice che molte avevano sembianze episcopali. Allora voi capite questo silenzio anche davanti alla dissacrazione, davanti a tutto quello che sta succedendo nella Chiesa, vero? E c'è il silenzio, il mutismo, hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano. Capite perché? Ecco, allora davanti a questo quadro tu vuoi vestirti da pagliaccio? Ma già sei pagliaccio anche se non ti vesti, perché praticamente continui a fare pagliacciate e non vivi da buon cristiano, no? Bene, allora, vedete, il carnevale è santificato, ma dobbiamo riparare tutto il tempo perduto, e dobbiamo riparare guadagnandolo stando davanti al tabernacolo, e se non possiamo andare davanti al tabernacolo perché la chiesa è chiusa, ricordo un frate, mi dicevano che una prostituta era andata a confessarsi da lui e dice, vede padre, dice, mentre tutti i luoghi di perdizione hanno tutte le porte aperte di notte, le chiese, diciamo, dove uno potrebbe andare a piangere davanti al tabernacolo, sono tutte chiuse, no? Mi diceva, ecco, pensa un po'. Ma dico che ogni città, cioè il sindaco dovrebbe fare, ogni città che si ritiene cattolica dovrebbe dire, noi, visto che ci sono anche i disoccupati, diciamo, mentre ci sono il nonno vigile, questo e quell'altro, no? Dovremmo dire, noi, ecco, diamo anche un sussidio, diciamo un aiuto, ecco, a tutti coloro che vorranno fare le guardie d'onore, ecco, ci sarà una cappella o due cappelle in città dove deve esserci sempre presente qualcuno che continua a pregare per il bene della città. Ah, che sindaco, quello sì che sarebbe un sindaco che ama il proprio popolo, invece noi ne facciamo di tutti i colori, facciamo le carnevalate, a dir la verità, no? Pensa che bello, no? Ogni città ha almeno se grande, cosa succede? Facciamo due o tre cappelle, vero? Dove se grande la città ce ne vogliono più di due, vero? Dove ci sono delle persone, dei cristiani che vogliono, ecco, mantenere questa lampada accesa, non quella di cera, no? Il cuore di un cristiano cittadino che arde d'amore per Gesù, la candela di cera, è facile metterla là, ma non c'è neanche un uomo di carne che sta acceso davanti a Gesù Cristo, vergogna per i cristiani che vedono gli alberi che camminano, no? Ecco, allora io non voglio aggiungere altro, no? Perché mi sembra che quello che è stato detto dovrebbe essere sufficiente, a parte tutte le citazioni che volete. Praticamente dobbiamo domandarci, io cosa faccio per la mia salvezza, per la salvezza dei miei figlioli, della mia famiglia, del mio parroco pure, cosa faccio io, come mostro di amare il prossimo, do 50 centesimi a uno che mi stende la mano col bicchierino, te la cavi a buon prezzo tu, no? Ecco, la Madonna non ha fatto questi discorsi qua, ha fatto vedere le anime che vanno a purga, che vanno a finire all'inferno, ha fatto vedere, fate la carità di preghiere, di sacrifici per salvarle, altro che 50 centesimi da mettere dentro nel bicchierino, capite? Cioè siamo pratici, no? Perché se no facciamo come i farisei, non è vero? Che praticamente non gli puoi dire nulla, perché il fariseo chi è? Ecco, vediamo il fariseo cattolico, vediamo il fariseo cattolico. Sapete come si fa a vedere com'è il fariseo cattolico? È un presuntuoso, è uno che crede di essere a posto, per cui tu gli puoi dire quello che ti pare, che lui di là non si sposta, perché è convinto che tu praticamente queste cose le puoi dire ad altri, perché io non ho neanche bisogno di confessarmi, non mi confesso proprio perché non ho fatto niente di male, lavoro dalla mattina alla sera, secondo me vado in paradiso dritto. Allora arriva il tizio, no? Che ti punge, che ti percuote con la parola di Dio come una verga, e quello è antipatico e deve morire, come è Gesù Cristo, come tutti i profeti che sono tutti morti ammazzati perché davano fastidio al popolo. Oggi noi abbiamo il cristiano presuntuoso, che non gli puoi dire niente, perché dice, io rosario lo dico, vado a messa, per cui non faccio niente di male, queste cose che tu dici sono per gli altri, non per me, invece sono proprio per te, cristiano fariseo, cristiano praticamente presuntuoso, perché pensi di essere a posto, pensa quanto tempo perdi in chiacchiere inutili, quanto tempo perdi davanti alle cose che non ti elevano a vita migliore, a vita spirituale. Ecco, per cui queste cose qui sono dirette al cristiano presuntuoso, che è un fariseo, ipocrita. Ecco, dice, non so, dite qualcosa voi, perché in pratica io sono sempre quello che devo andare a ficcare il dito nella piaga, vero? Ecco, e queste piaghe, a proposito delle piaghe, no? Cioè Gesù Cristo, dico Gesù Cristo, che in pratica è tutto pieno di ferite, vero? Che cosa fa? Queste piaghe sono bocche aperte che gridano e dicono, guarda quanto mi sei costato. Queste piaghe aperte sono bocche che gridano e dice, non hai compassione di colui che ha avuto compassione di te, ha offerto la sua vita per salvarti? Duro di cuore, duro di cervice, non hai ancora capito? Guarda queste piaghe. Allora adesso fanno i crocefissi senza piaghe, senza sangue, siamo dei disgraziati e basta. È inutile che ci giriamo intorno, no? Per dire paroline mezze dolci, mezze... Ecco, abbiamo lo stile oggi di essere così, anche nella predicazione, di cercare di non offendere nessuno, ma naturalmente si può offendere Dio, quello sì si può fare, no? Ma il prossimo bisogna essere molto delicati, non bisogna dirgli le cose in questo modo, perché magari si offendono, magari dicono, ma no, ma cosa sta dicendo quello là? No, queste cose qua non è che le dico io dico quello che ha detto Gesù Cristo e quello che dicono i santi e quelli che pagano i peccati, perché i peccati costano. Voi pensate, Adamo ed Eva con il loro peccato, noi stiamo ancora patendo per il loro peccato, e voi pensate di andare in paradiso senza riparare i vostri peccati, a quelli dei vostri figli, cioè tu in paradiso da solo non ci vai, devi entrare e portarci, devi moltiplicare i talenti, per cui tu devi entrare te, tua moglie e anche i tuoi figli, e questi costano, e allora non ti lamentare, non brontolare, aumenta i rosari e taci quando ti umiliano, perché ne hai estremo bisogno, altrimenti sei un fariseo, che ti lamenti quando Gesù Cristo ti mostra che sei ipocrita, perché dici una cosa e ne fai un'altra, non vivi da buon cristiano. Amen.
Claudio, ci sentiamo tutti interpellati, ecco, da queste cose che tu stai dicendo e che assolutamente no, non vogliamo trascurare. Volevo proprio così, avviandoci un po' anche alla conclusione, dire che questo appello, un po', no? questa sveglia proprio che ci viene dalle parole di Claudio, insomma, da questa trasmissione, non sono da ritenersi, come dire, una pia esagerazione, perché giusto volevo leggere questo tratto, no, sempre della lettera di Suor Lucia, per far capire come queste cose non le stiamo dicendo noi adesso, dopo 100 anni o 50 anni dopo Suor Lucia, ma insomma sono state dette più volte nel corso di questi anni. Suor Lucia dice questo, dice: padre, rivolgendosi naturalmente a padre Agustin Fuentes, bisogna dire alle persone che non devono stare a sperare in un richiamo alla preghiera e alla penitenza né dal sommo pontefice, né dai vescovi, né dai parroci, né dai superiori generali. È già tempo che ognuno di sua iniziativa compia opere sante e riformi la sua vita secondo i richiami della Madonna Santissima. Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate, lavora per corromperle, per indurre gli altri alla finale impenitenza, usa tutte le sue astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa. Ne proviene sterilità alla vita interiore, freddezza nei secolari, circa la rinuncia dei piaceri e la totale immolazione a Dio. In pratica, Suor Lucia, no, 50 anni fa ci diceva, 60 no, anni fa.
È una bomba, perché sì, sì, effettivamente tutto quello che ha detto sta accadendo, è accaduto, e se non ci mettiamo di buona lena, perché dire: ma guarda te cosa succede, ma allora il Signore dice: beh, tu che cosa fai perché questo non accada? Noi aspettiamo che trionfi il cuore immacolato, ma proprio vediamo gli alberi che camminano. Ma tu, caro amico, cara amica che stai ascoltando, no? Tu aspetti che trionfi il cuore immacolato di Maria? Ti domando, ma in te è trionfato il cuore immacolato di Maria? Stai seguendo gli esempi e gli insegnamenti dati dalla Madonna, da San Michele, ai tre pastorelli? Ecco, quanti rosari dici? Quante confessioni fai? Quanti sacrifici fai? Quante adorazioni? Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando. Ecco, allora, ha trionfato su di te. Ah, tu aspetti che trionfi sugli altri? E deve trionfare su di te prima di te. Poi si espanderà attorno a te. Ecco, noi stiamo aspettando che trionfi in Cina. No, ma che trionfi dove? In me è trionfato il cuore immacolato di Maria? Mi sono consacrato, vivo, per me vivere è Cristo, per me vivere è Cristo attraverso Maria, perché Maria, diciamo, ha vissuto per Cristo, ecco, la più grande imitatrice di Cristo, non c'è nessun santo che superi la Madonna come imitatrice di Cristo, ecco, la corredentrice, no? E noi in questo momento così terribile, dove abbiamo le carnevalate, anche le proposte, no? Perché vogliamo diventare protestanti, ma anche questa è una carnevalata, dobbiamo travestirci da protestanti. No, io voglio essere vestito da cristiano e non ho nessuna intenzione di cambiare abito e non ho nessuna intenzione, vero, di fare il cristiano carnevalesco, no? Voglio essere, rivestitevi di Cristo. Ecco, quello è il vestito, l'abito che dobbiamo metterci, rivestitevi di Cristo, non da demoni, non da prostitute, non da omosessuali, vestitevi da Cristo. Ecco, e smettetela di fare i pagliacci, perché in pratica andrete cantando all'inferno. Cambiare vita bisogna, perché stretta è la porta che porta alla salvezza, larga è la porta che porta alla via che porta alla perdizione. E pensate un po', San Francesco, che dico è San Francesco, no? Dice questa preghiera, no? Questo vale per tutti noi. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Ma tu lo dici, ma hai capito che c'hai le tenebre nel cuore tuo? Se ste cose dopo tanti anni ancora non le hai capite, vuol dire che c'hai le tenebre nel cuore tuo. Ce l'aveva San Francesco, umile, e tu quando leggi questa preghiera dici, ma l'ha detta San Francesco. Ma se lui aveva, lui diceva le tenebre, riconosceva di avere le tenebre, tu c'hai, non so, le caverne, c'hai altro che tenebre. Dammi una fede retta, non a curva, retta, seguire Cristo, vero? Non andiamo di qua e di là, tutte le religioni sono buone, queste qui sono parole che gridano vendetta a Dio. Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Carità perfetta, tu lasci andare all'inferno tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, ma che razza di carità, ma cosa vuoi dare, 50 centesimi? La carità perfetta è che quelli che il Signore ti ha dato, li devi offrirti come ha fatto Gesù Cristo per salvarli. Carità perfetta e umiltà profonda, cioè le botte che prendi, te le sei meritate tutte, devi dire in riparazione dei miei peccati, in espiazione dei miei peccati, invece sempre lamenti, 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 ma sai se vai in purgatorio che lamenti ci sono. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera, vera, vera e santa volontà. Amen. Ecco, questi sono le preghiere dei santi. E invece le chiacchiere degli uomini, vedete dove andiamo a finire noi a forza di cantare, cioè dovremmo piangere altro che cantare. Beati, ecco, quelli che piangono, dico, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, beati quelli che piangono. Allora, ma dove sono quelli che piangono queste cose? Noi cantiamo invece di piangere. Bene.
Anzi, Claudio, visto che chiudiamo con queste parole, ecco, chiudiamo con queste parole questa trasmissione, aggiungo solo questo fatto, insomma, visto che tu hai citato i cinesi, no, che aspettiamo che il trionfo del cuore immacolato di Maria avvenga in Cina, no? In Cina forse hanno visto le cose con più chiarezza di noi, difatti, Claudio, il loro calendario ci presenta il 2019 come l'anno del maiale, no? Sì. Anche questo forse è sintomatico.
Allora praticamente mentre loro il 2019 celebrano l'anno del maiale, noi da 100 anni che celebriamo l'anno del maiale, perché i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, è venuto a dire nel 1917, no? Hai capito? L'anno del maiale?
Pensa un po'. Il secolo del maiale.
No, lui, il secolo del maiale, perché praticamente qui uno si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi, così insegna vero San Paolo. Voi vi vantate di ciò di cui, ecco, pensa al pride, no? Allora, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. È San Paolo che lo dice.
Amen. Bene, allora Claudio, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ecco, io ringrazio te, ringrazio Oscar Grandotto, naturalmente tutti i nostri ascoltatori della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, e li rimandiamo come nostra consuetudine al quarto martedì del mese, e quindi del mese di marzo. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e lascio a Claudio proprio giusto così di salutare, no? E poi chiudiamo.
Ma dico, pensate, se a Carnevale avete sentito questa tempesta di cose vere, di verità, La prossima trasmissione saremo in piena quaresima, per cui se avete il coraggio sintonizzatevi sulle frequenze per sentire il resto. Va bene, allora anzi dovremmo dire è tempo di riparazione, è tempo di riparazione, non possiamo permetterci di perdere altro tempo e prego anche, io ricevo un sacco di messaggi, non li posso leggere, non li voglio leggere perché dico, ma voi sareste miei amici e mi volete far perdere tempo, voi credendo di essere amici diventate miei nemici perché volete farmi perdere tempo, io non li leggo. Ecco, allora, amen. Saluto tutti, ecco, allora, buon carnevale santificato, Ave Maria.